Egor Markevich, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Il 27 luglio del 1912 nasce a Kiev quello che spesso fu chiamato il piccolo Igor della musica del Novecento, ovvero Igor Markevich. Il grande Igor non c'è bisogno probabilmente che specifichi a voi chi sia. Per coloro che chiamavano Markevich il piccolo Igor, naturalmente il grande non può che essere Stravinsky. Una carriera in qualche misura parallela, almeno all'inizio, a quella del grande Igor. All'età di 2 anni, Igor Markevich, il cui padre era fra l'altro un Boris Nikolaevich, un buon pianista, si trasferisce con tutta la famiglia a Parigi. Molti russi scelsero di farlo per allontanarsi dal possibile fronte durante la guerra, non che poi Parigi fosse più distante di Kiev dai luoghi di battaglia. Ma oltre a questo naturalmente c'era il richiamo di quella che per la buona nobiltà e l'alta borghesia russa era la vera cultura, ovvero la cultura francese. Vi è a questo proposito un interessante aneddoto raccontato dal grandissimo Nabokov, l'autore di Lolita, il quale racconta di un suo zio, stretto, che fu un altissimo funzionario del Ministero degli Esteri del periodo zarista, il quale aveva come lingua madre, e del resto questa era la condizione anche di tutta la famiglia, il francese. Parlava perfettamente, ovviamente, essendo divenuto poi diplomatico ed essendo uomo di mondo, il tedesco, seconda lingua di buona parte dei russi, bene, e naturalmente l'inglese. Si dilettava anche un po' di italiano e spagnolo. La lingua che parlava peggio in assoluto era proprio il russo, perché l'unico russo col quale era venuto in contatto questo zio di Nabokov era sostanzialmente quello che gli parlavano le balie, le tate, che si presero cura di lui, povere contadine spesso del tutto analfabete, che parlavano naturalmente una lingua estremamente semplificata, piena di slang, di dialetto alquanto rozza. Markevich non fu in questa condizione, ma in una condizione poi in definitiva non del tutto diversa. Cresce quindi a Parigi, e fu un bambino prodigio sotto ogni profilo, come pianista e anche come compositore, perché all'età di 13 anni presenta una sua suite per pianoforte, Nos, a Alfred Cortot, il quale si affretta a mandarlo immediatamente a provvedere a tutta la parte burocratica e finanziaria, si affretta a mandarlo alla École Normale de Musique. E nell'ambiente di Cortot, Igor Markevich incontra anche Nadia Boulanger. Fu uno dei tantissimi allievi di Nadia Boulanger, una delle figure veramente cardine della musica del Novecento. Ma essendo un russo espatriato a Parigi, non poteva non venire in contatto con quello che fu il grande polo, il grande cardine, il grande punto di riferimento della cultura russa a Parigi. Cardine, polo, riferimento produttivo e non solo salottiero, ovvero la compagnia dei Ballets Russes di Sergei Diaghilev, e si unì alla compagnia in qualità di musicista. Scrisse anche lavori per la compagnia ed entrò anche nell'ambiente intellettuale di Jean Cocteau. Quindi, come vedete, una serie di riferimenti che lo pongono al centro della scena artistica e avanguardistica del Novecento. Markevich, che oggi probabilmente molti di voi ricorderanno soprattutto come direttore d'orchestra, direttore molto attivo anche in Italia, nasce sostanzialmente come un compositore di grandi promesse e con intuizioni a dir poco sorprendenti. Thank you. Quello che abbiamo appena ascoltato è una parte piccola di un lavoro piuttosto rivelatore, perché è basato su quarti di tono e su una struttura sostanzialmente pentatonica, avendo molto in mente quel gamelan che dall'esposizione universale di Parigi tanto impressionò moltissimi compositori francesi e non solo francesi. Sono musica per il balletto del 1932. L'ensemble sono sostanzialmente due pianoforti usati come strumento a percussione principalmente e altre percussioni principalmente metallofoni. Direte, ma questo ricorda la sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók? Certo, ma lo anticipa anche in qualche misura. La visione di questo Envol di Car si dice sia stata sollecitata da uno scrittore svizzero minore, che però noi conosciamo soprattutto per la collaborazione con il grande Igor, ovvero con Stravinsky, nell'Histoire du Soldat. Sto parlando di Ramuz. E i due ebbero una sorta di trip indotto da un forte consumo di oppio, e in questa atmosfera nasce l'Envol di Car. Ma non crediate che il compositore Markevich fosse ricorso ai quarti di tono, alla struttura pentatonica, ai riferimenti al gamelan soltanto perché influenzato dall'oppio, perché poi la messa in musica di questa partitura estremamente interessante, la messa in musica in versione orchestrale, la versione orchestrale si chiamerà semplicemente Icar, dimostra quanto fosse raffinata la sua capacità di orchestratore, ma anche quanto la sua visione musicale, in buona misura sperimentale, fosse fermamente radicata nelle sue convinzioni e anche nella sua esperienza di musicista. Ne è una riprova anche quello che fu un altro pezzo piuttosto di successo di quel periodo, che è il Cantique d'Amour del 1936. Le vicende personali di Igor Markevich ebbero una influenza preponderante nella sua, non solo nella sua vita, ma anche nella scelta dopo la guerra di divenire principalmente un direttore d'orchestra e per giunta non particolarmente dedito ai suoi lavori. Ma andiamo per passi. Ho detto della sua vicinanza, del suo coinvolgimento con i Ballet Russe di Sergei Diaghilev. In effetti sposerà negli anni 30 la figlia di Václav Nijinsky, il leggendario ballerino di Sergei Diaghilev, l'autore della coreografia della Sagra della Primavera di Stravinsky, una coreografia che fu capita nella sua rivoluzionarietà soltanto molti molti anni più tardi. E soprattutto non dobbiamo dimenticarci che Markevich era un russo trasferitosi in Francia. La cittadinanza russa, ovvero sovietica, dopo la rivoluzione non l'aveva più e la rifiutava. Non era cittadino francese, i criteri per la cittadinanza in Francia erano molto più rigidi di quelli di oggi. Scelse, con grande scorno peraltro tanto di Nadia Boulanger che di Diaghilev, verso la fine degli anni 20, di eleggere la Svizzera a propria residenza e di chiedervi anche la cittadinanza. Il problema è che, essendo un musicista continuamente attratto, sia per ragioni di affinità intellettuale, culturale, che per opportunità di lavoro, ovviamente, da Parigi, Markevich non si trovò mai nella condizione di rispondere a tutti i requisiti svizzeri per la cittadinanza, i quali prevedevano, come in molti altri paesi, un certo numero di giorni di residenza all'anno nella Svizzera. Sia come sia, con questi suoi frequentissimi viaggi fra la Svizzera, la Francia e l'Italia, che divenne per lui una sorta di terza patria adottiva, anche per via delle numerose prime di suoi lavori che si ebbero in Italia negli anni 30, Markevich si trovò allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale senza alcuna cittadinanza. Era una condizione condivisa da molti. Stravinsky divenne cittadino americano soltanto nel corso degli anni 40 e fino a quel momento, dopo la rivoluzione d'ottobre, non ebbe alcuna cittadinanza. Markevich curiosamente decide di rifugiarsi in Italia, a Firenze in particolare, dove, dopo l'8 settembre 43, diventa uno dei leader del movimento di resistenza, comportandosi anche con enorme valore in azioni piuttosto spericolate. Avreste pensato probabilmente che un russo in esilio, con la provenienza sociale di Markevich, non potesse che essere un anticomunista feroce. Non era per nulla il suo caso. Sia come sia, dopo la guerra, la carriera di Markevich, come vi ho anticipato, vira decisamente verso la direzione orchestrale. E nella direzione orchestrale figurano due cose in maniera forte e preminente: i suoi anni con l'orchestre L'Amoureuse di Parigi e alcune memorabilissime incisioni, ne sentiremo una parte, e la riscoperta di molti lavori, o per meglio dire la riproposta da parte di Markevich in una chiave rigorosa e appassionata al tempo stesso di lavori russi che nel repertorio concertistico occidentale non erano mai veramente entrati. Concertistico e non solo, anche operistico. Ne è un esempio la sua bellissima incisione di Una vita per lo zar di Mikhail Glinka, che fra l'altro era un suo parente. Qui noi ve la offriamo con la London Symphony Orchestra, quello che vi proponiamo è il quartetto dal terzo atto, le voci di Nikolai Gedda, di Melanie Bugarinovic, di Boris Christoph e di Teresa Stich. Будь нежно, Igor, ovvero Igor Stravinsky, piccolo Igor, Igor Markevich, era inevitabile che i due nomi producessero qualche cosa. Nel caso specifico, un'incisione memorabile della suite d'Apollon Musagète, torna anche di nuovo il riferimento dei ballet russes, fu la prima coreografia di Georges Balanchine in Occidente. La suite che io vi propongo è quella che Stravinsky mise appunto nel 1947 dalle musiche per balletto. Questa è l'apoteosis, la parte finale, ed è la London Symphony Orchestra. Naturalmente la direzione è quella di Igor Markevich. Grande riproposizione di lavori russi caduti nel dimenticatoio, forse mai propriamente presentati in Occidente. Ad esempio, il poema sinfonico Manfred di Tchaikovsky, pezzo interessantissimo, che fu proprio Markevich, con una direzione, lo ripeto per la seconda volta, al tempo stesso rigorosissima e molto appassionata, con una capacità di penetrare in tutte le inflessioni idiomatiche della musica di Tchaikovsky, a rimettere sulla ribalta dell'Occidente. Quella che vi propongo è l'interpretazione diretta da Markevich della London Symphony Orchestra. Tuttavia, se c'è un'incisione che ancora oggi è famosa fra gli appassionati di Markevich e che ne ha perpetuato il ricordo molto a lungo, è quella della Symphonie Fantastique di Hector Berlioz alla testa dell'orchestra L'Amoureuse, che fu poi riproposta in più versioni dalle case discografiche che ne detenevano i diritti. Quello che vi propongo in particolare è il terzo movimento, En Bal. Divenuto finalmente cittadino francese, Markevich si stabilisce ad Antibes, dove morirà il 7 marzo del 1983. Furono gli anni anche in cui fiorirono leggende dovute alla cultura complottistica sempre così di moda, soprattutto nel nostro paese, che il famoso grande vecchio delle Brigate Rosse fosse proprio Igor Markevich, una voce destituita di ogni fondamento, ma che contribuì in maniera un po' sinistra a perpetuarne il ricordo.
Il 27 luglio 1912 nasce a Kiev Igor Markevich. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.